Questa è una storia di spazi da rinegoziare e ruoli che si trasformano nel tempo. Inizia a Teheran, quasi 40 anni fa. Quando gli operai si sono finalmente uniti alla coalizione rivoluzionaria, il loro contributo è stato significativo. Insieme ai colletti bianchi e agli impiegati, hanno sbarrato a molti servizi essenziali e alle industrie e alla fine hanno paralizzato l'apparato statale. È l'Iran dei mesi a cavallo tra il 1978 e il 1979, quello raccontato nelle parole degli storici Hamad Asraf e Ali Banu Azizi. È il paese che consumava la sua rivoluzione, che paralizzava definitivamente la macchina pubblica e il regime dello Shah Reza Pahlavi, per poi rovesciarlo. Scioperi a oltranza per le condizioni economiche pessime e contro salari miseri e inflazione alle stelle decapitavano in nome degli oppressi e in ultima istanza, grazie ai lavoratori organizzati, un sistema di potere che aveva creato sacche di disuguaglianza considerate ormai insostenibili. Ma andiamo avanti il nastro. Siamo per le strade di Teheran, 30 anni dopo, corre l'anno 2009. La Repubblica Islamica è ormai consolidata. La rielezione del presidente conservatore e populista Mahmoud Ahmadinejad suscita dubbi e scatena le proteste. All'apice della rivolta del Movimento Verde, giovani attivisti invocano uno sciopero generale. L'appello finisce inascoltato dalla maggior parte dei lavoratori. Così il sociologo Kevin Harris descrive quei giorni. Gli operai che avevano sigillato il successo della rivoluzione del 1979, questa volta non sono in piazza insieme ai giovani e agli studenti, almeno non come entità collettiva distinta, ufficialmente sono assenti. L'onda verde imprime uno scarto di paradigma per lo scenario dell'attivismo e dell'espressione del conflitto in Iran. È un movimento spontaneo nell'azione, autonomo dalle reti consolidate, apparentemente acefalo, privo di una leadership forte o riferimenti ideologici chiari.
Nei 30 anni che tracciano l'esistenza della Repubblica Islamica dal 1979 al 2009, non è solo il sistema d'azione ad essere mutato, sono le istanze a essere profondamente cambiate. Gli slogan per la giustizia sociale, di chiara matrice antiimperialista, scanditi nelle strade dai rivoluzionari, vengono rimpiazzati da richieste legate alle libertà sociali, ai diritti civili e alla democrazia. Cosa si è realmente trasformato nel frattempo? In quei giorni d'estate, la gestione economica del governo Ahmadinejad riceve critiche trasversali e l'inflazione è al 18%. L'assenza dei lavoratori accanto agli studenti potrebbe essere attribuita alla repressione. Poco prima di quelle famose elezioni del giugno del 2009, infatti, diversi esponenti dell'attivismo operaio vengono arrestati. Questo spiegherebbe una momentanea auto-organizzazione politica, ma non l'assenza anche di gruppi informali nel supporto a istanze che sarebbero potute essere, almeno in parte, comuni. Anche perché non significa che l'attivismo della working class sia scomparso. Queste questioni fanno scorrere il nastro del racconto fino a oggi, dove più del 90% dei contratti dei lavoratori sono a tempo determinato. Le agenzie interinali mediano i rapporti di lavoro e diverse riforme legislative a più riprese hanno indebolito il potere contrattuale degli iraniani. È lo schema di un processo di liberalizzazione iniziato già negli anni 90, ai tempi della ricostruzione economica dopo la guerra Iran-Iraq. Il meccanismo è il seguente, precarizzare, e tocca da anni tanto gli operai con un livello di istruzione medio-basso quanto i giovani laureati. Il risultato, però, finora è stato soltanto uno, dividere i gruppi sociali in un contesto particolarmente stressato da un'economia in affanno dopo 12 anni di sanzioni internazionali.
Alla fine, in questa storia in evoluzione costante e difficile da cristallizzare in uno scritto, restano indietro i veri subalterni. Sono i disoccupati, schiacciati dal discorso e dalle pratiche della elite, finiti in fondo alla piramide sociale per via delle sanzioni, di una passata mala gestione economica e delle crescenti disuguaglianze sociali che politiche liberiste potrebbero solo far aumentare. 40 anni fa, la rivoluzione è stata fatta in nome degli emarginati e degli oppressi, secondo la retorica comunista. Oggi questi gruppi di invisibili sono confinati in uno spazio di differenza, apparentemente fuori da ogni schema di rivendicazione, resistenza o conflitto. Come avranno colto gli ascoltatori dalla chiusa di questo articolo, l'articolo che abbiamo letto è vecchio, appunto è del 28 settembre di quest'anno ed è stato preso dalle pagine del manifesto, il titolo è Gli invisibili in Iran, il vuoto dopo l'onda verde.
Ebbene sì, in questo articolo, come avete sentito, venivano elencati alcuni degli elementi che hanno caratterizzato quella forte ondata di proteste del 2009 che a ben vedere si inseriva poi in un ciclo di lotte più ampio che è stato quello appunto post-crisi economica e già ne tracciava alcuni degli elementi che più volte, su cui più volte siamo tornati anche da questi microfoni rispetto a un protagonista, al protagonismo di certi ceti medi urbani abbastanza evidente in questo caso iraniano, dove come sottolineava anche l'articolo gli strati invece più bassi, le classi sociali lavoratrici o più prettamente proletarie della società iraniana sono rimaste ai margini o comunque non si sono manifestati in maniera diretta, ma abbastanza l'opposto invece in questo caso di quest'ultima ondata di protesta abbiamo visto.
Sì, che appunto invisibilizzazione della componente proletaria non vuol dire chiaramente che in piazza nel 2009 non ci fossero tanti proletari, tanti disoccupati, tanti diseredati, ma vuol dire semplicemente che le fila politiche, che gli slogan, che il significato della maggior parte delle azioni, anche le pratiche se vogliamo poi messe in campo, sono state diciamo così trainate da una parte importante e settori importanti della classe media in declino.
Esatto, e poi ricorderete anche il particolare risalto che era stato dato anche dai media occidentali rispetto a quell'ondata di proteste, visto che una stessa parte di quella società, pezzo di società che è sceso in piazza comunque guardava una certa liberalizzazione della società, un particolare protagonismo che forse è mancato almeno appare essere mancato in questa ondata di proteste della componente femminile della società, con certi gradi anche di richiesta di libertà importanti e che sicuramente rappresenteranno delle fratture, nelle prossime fratture necessariamente nella società iraniana, caratteristiche però, ondata di proteste che hanno assunto poi delle caratteristiche tutto sommato alla fine politiche, che molto più che in questa occasione sono state poi cavalcate dall'allora forza di opposizione riformista ai brogli elettorali che avevano portato alla rielezione della corrente ultraradicale rappresentata da Ahmadinejad, ricordiamo una corrente ultraradicale che era salita al potere, anche questo abbastanza significativo, attraverso una politica, una retorica fortemente populista che si rifaceva ai caratteri originari della rivoluzione e quindi soprattutto a quelle componenti sociali che avevano costituito, come abbiamo visto, la base sociale della rivoluzione, ovvero gli strati più popolari, più poveri, che erano stati tenuti ai margini invece dal ciclo politico riformista degli anni 90. Una politica, una presidenza, quella di Ahmadinejad, che in realtà abbiamo visto è stata caratterizzata da una pesante crisi economica che non ha assolutamente favorito quei ceti, bensì ha favorito un radicamento più profondo di alcuni strati, soprattutto dei servizi di sicurezza. Pensiamo a tutti ai pasdaran o a tutte le varie forze di polizia e di sicurezza di cui Ahmadinejad era un rappresentante e che hanno visto consolidare un loro radicamento sia nei gangli di potere del complesso Stato della Repubblica Islamica, ma soprattutto anche nei gangli economici, allineandosi un po' con quelle che sono gli stati totalitari in altre parti del Medio Oriente, dove l'esercito e le forze di sicurezza sono anche degli agenti economici importanti.
Particolare significativo poi che la protesta con le caratteristiche che abbiamo provato a delineare, che meritano già delineato altri meglio di noi, di questi ultimi giorni, di queste ultime settimane, si è avvenuto in Iran, che è un paese a capitalismo maturo, nel senso spesso molti pensano all'Iran come, insomma, visto la posizione in cui si trova, come un paese arretrato, chiaramente, nel senso, a livelli diversi di avanzamento economico rispetto a quelli che ci possono essere qui da noi in Europa piuttosto che in America, però sicuramente è un paese a capitalismo maturo per tutta una serie di caratteristiche, per come è divisa la forza lavoro all'interno dei settori dell'economia, per come nonostante sia un paese che punta ancora molto sulla rendita petrolifera, circa il 17% dell'economia è basato sulla vendita del petrolio, comunque è un paese che ha delle caratteristiche appunto abbastanza simili ai paesi centrali. Appunto, ultima osservazione che si può fare, che è stata bozzata nel 2009, è stata questa protesta a posteriori, è stato quasi un, diciamo così, un apripista rispetto a tutta quella serie di alle primavere arabe, ma soprattutto ai movimenti come Occupy Wall Street, come il 15M, come quello degli Indignados in Spagna, come quel ciclo di lotte che poi ha portato alla elezione di Syriza in Grecia. E invece, appunto, adesso ha delle sollevazioni che hanno delle caratteristiche totalmente diverse, che hanno un protagonismo proletario molto marcato, che sono acefale dal punto di vista della direzione politica, e che, probabilmente è presto per dirlo, però notiamo che anche in altri paesi, ce ne siamo occupati nelle scorse puntate, per esempio in Tunisia, per esempio in Egitto, assistiamo a una serie di proteste che non sono, diciamo così, non hanno quel livello di generalizzazione che hanno avuto le primavere arabe, che però sembrano avere più queste caratteristiche, per cui di rivolte più proletarie, di rivolte legate più a una alla massa di diseredati, che non appunto rivolte condotte da frazioni di classe media.